Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Nucleare Iran, oggi il coordinatore UE a Teheran. Hezbollah cerca solo di servire il popolo e non vuole incarichi di governo. E grande incendio alla Saudi Aramco dopo attacco missilistico. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi sabato il 26 marzo 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda il caso del gas in cambio di rubli. Dopodiché, cari amici, potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Nahjul Balagha, che è dedicata ai cerimoni e alle parole dell'imam Ali, il primo imam sciita, la pace sia con lui. Ed ora, amici, passiamo alle notizie. Oggi sabato Hendrik Mora, rappresentante dell'Unione Europea ai colloqui sul programma nucleare iraniano, si recherà a Teheran. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, Mora in un suo tweet ha annunciato il suo viaggio in Iran scrivendo: «Oggi sabato ci recheremo a Teheran per incontrare Ali Bagherikiani». Il funzionario UE ha inoltre reso noto che l'obiettivo di questo viaggio è quello di colmare le lacune rimanenti nei colloqui per completare i negoziati di Vienna, aggiungendo: «Dobbiamo concludere questo negoziato». E passiamo in Libano. Il vice segretario generale di Hezbollah, Sua Eminenza lo Sheikh Naim Qasem, ha sottolineato durante la cerimonia tenutasi per l'avvio della campagna elettorale del movimento nel Monte Libano e nel nord che Hezbollah non cerca incarichi all'interno dello Stato, ma cerca di servire il popolo. L'abbiamo sperimentato con parlamentari e ministri di Hezbollah, che sono le persone più pulite che hanno lavorato all'interno dello Stato e servito il popolo, ha dichiarato lo Sheikh Qasem. Sua Eminenza ha inoltre ritenuto che le armi della resistenza siano rivolte al nemico israeliano e non all'interno del paese. La nostra visione non è che lo scopo giustificato il mezzo, e se lo scopo è nobile allora così deve essere il mezzo, ha aggiunto lo Sheikh. Abbiamo lavorato e cercato a lungo di prevenire la discordia, tuttavia alcuni approfittano di questa discordia per servire i loro scopi. Hezbollah è entusiasta della convivenza islamo-cristiana nel corso dell'unità nazionale, ha sottolineato il vice segretario. Per quanto riguarda l'alleanza di Hezbollah con il Movimento Patriottico Libero, lo Sheikh Qasem ha affermato: Non sappiamo perché alcuni siano infastiditi da questa alleanza e dalla costante comprensione tra le due parti, osservando anche che l'alleanza di Hezbollah e del movimento Hamas è stabile e irremovibile. Nel corso delle sue osservazioni, lo Sheikh Qassem ha commentato la posizione del presidente Michel Aoun in Vaticano, dicendo che è in armonia con la sua onestà. È una posizione reale e vera, sosteniamo la posizione del Vaticano che chiede di preservare la convivenza e sollecita il Libano a essere una posizione per tutto il suo popolo cristiano e musulmano. È un'enorme colonna di fumo nero, si sta levando da un impianto petrolifero di Jeddah in Arabia Saudita. Una fonte saudita ha dichiarato alla Reuters che si tratta di un impianto della Saudi Aramco, la compagnia petrolifera statale saudita, che sarebbe stato colpito da un attacco delle forze yemenite in un'operazione in profondità all'interno dell'Arabia Saudita. Anche la Associated Press ha confermato il gigantesco incendio basandosi su video che circolano sui social network. Secondo Al-Mayadeen, la terza operazione per sconfiggere l'assedio dello Yemen è una delle più intense delle forze armate yemenite contro lo Yemen. L'ambasciatore russo a Parigi, Alexei Meshkov, è stato convocato dal Ministero degli Esteri francese. Il motivo del richiamo sta tutto in un tweet polemico pubblicato sull'account ufficiale dell'ambasciata della Federazione Russa in Francia, in seguito cancellato. Le autorità francesi hanno definito inaccettabile il cinguetto russo apparso su Twitter il 24 marzo, a maggior ragione perché diffuso da un'istituzione che fa capo direttamente a Mosca. La sede diplomatica russa infatti aveva pubblicato una foto che ritraeva l'immagine di un corpo sdraiato su un tavolo chiamato Europa. Attorno alla raffigurazione del continente europeo inerme e con occhi rosso sangue si poteva notare i due personaggi che rappresentavano gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Entrambi erano impegnati ad iniettare i vari liquidi nel salma dell'Europa attraverso l'uso di molteplici siringhe. Cioè russofobia, neonazismo, sanzioni erano le scritte sulle tre stringhe infilate sulla schiena del vecchio continente. In basso spiccavano altre siringhe: Covid-19, NATO, cancel culture. E l'addetto culturale iraniano in Italia, Mohammad Taghi Amini, ha dichiarato a Radio Capital: quest'anno Iran e Italia celebrano i 160 anni delle loro relazioni diplomatiche e la cooperazione culturale tra i due paesi è in corso. Mohammad Taghi Amini ha affermato che le relazioni globali tra Iran e Italia, basate sulle civiltà storiche, culturali e ricche dei due paesi, sono orientate culturalmente. Amini ha affermato che la diplomazia culturale iraniana in Italia promuove la cooperazione e comprensione reciproca e rafforzata, della pace e l'amicizia tra le due nazioni. Per quanto riguarda gli eventi culturali in Italia, ha affermato che una biblioteca specializzata di studi iraniani è stata istituita a Roma. Più di 160 libri sono stati tradotti e pubblicati per presentare agli italiani la cultura e la civiltà iraniana. Mohammad Taghi Amini ha affermato che l'Istituto Culturale Iraniano in Italia tiene corsi di lingua persiana, sostiene cattedre di studi iraniani nelle università italiane, organizza mostre, proiezioni di film e concerti di musica persiana. Queste attività rafforzano la pace e l'amicizia tra i due paesi. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati dal regime sionista ha presentato un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite in cui ha concluso che la situazione nei territori occupati equivale all'apartheid. In un rapporto di 19 pagine presentato martedì all'organismo, ripreso dal sito Il Faro sul Mondo, Michel Lehn, che ha affermato che israeliani e palestinesi vivevano sotto un unico regime che differenzia la distribuzione dei diritti e dei benefici sulla base dell'identità nazionale ed etnica e che garantisce la supremazia di un gruppo a danno dell'altro. Il sistema politico di governo radicato nel territorio palestinese occupato, che conferisce a un gruppo etnico, razziale, nazionale, etnico, sostanziale diritti, benefici e privilegi, mentre sottopone intenzionalmente un altro gruppo a vivere dietro muri posti di blocco e sotto un governo militare permanente, soddisfa le prove probatorie prevalenti standard per l'esistenza dell'apartheid, ha aggiunto. Lenk ha affermato che, sebbene la situazione dei territori palestinesi occupati fosse diversa da quella vissuta in Sudafrica, si tratta comunque di apartheid. L'apartheid è un termine legale definito dal diritto internazionale che si riferisce all'oppressione sistematica da parte di un gruppo razziale su un altro. Ci sono aspetti spietati del regime di Israele nel territorio palestinese occupato che non erano praticati nell'Africa meridionale, come autostrade riservate, muri alti e ampi, posti di blocco, una popolazione barricata, attacchi missilistici, bombardamenti sotto popolazione civile e anche l'abbandono del benessere sociale dei palestinesi alla comunità internazionale. L'ambasciatore russo Sergei Razov torna ad avvertire l'Italia sulla questione delle armi inviate all'Ucraina e quanto questo pesi sui rapporti tra Russia e l'Italia. All'inizio di marzo Razov aveva recapitato a diversi deputati una lettera con in allegato un discorso del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, un discorso che minacciava i paesi che prestano aiuto all'Ucraina. Ieri è tornato all'argomento, raggiunto dai giornalisti davanti alla procura di Roma, a Piazzale Clodio, dove si è recato per depositare un esposto per istigazione a delinquere e apologia di reato per alcuni articoli pubblicati dal quotidiano La Stampa. La cosa che ci preoccupa è che gli armamenti italiani saranno usati per uccidere i cittadini russi, dice Razov, e voglio ricordare che la decisione è stata presa quando è iniziata la prima tappa delle trattative. I fucili vengono distribuiti non solo tra i militari, ma anche tra i cittadini. E non si capisce come e quando saranno usati, continua. Ribadisce quanto la situazione possa pesare sugli equilibri diplomatici con il paese europeo, cioè Italia. Lavoro in Italia da 8 anni e ho lavorato con Renzi, Conte, Letta e adesso Draghi. Abbiamo fatto di tutto per costruire ponti, rafforzare i rapporti in economia, cultura e altri campi. Con rammarico adesso tutto è stato rivoltato. Torna anche a parlare degli aiuti russi nella zona di Bergamo durante la pandemia. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Gas in cambio di rubli. Mentre il presidente americano Biden è sbarcato in Europa per pianificare il prossimo passo del suicidio politico ed economico del vecchio continente, dopo un mese di guerra, qualcuno da questa parte dell'Atlantico sta iniziando forse a prendere coscienza che l'asservimento agli interessi degli Stati Uniti ha portato questa volta a pestare i piedi al paese sbagliato. Gli eventi di questa settimana, culminati proprio per il momento nella decisione di Putin di chiedere pagamenti in rubli per le vendite dei gas e petrolio, stanno infatti dimostrando come i piani occidentali per provocare l'intervento di Mosca in Ucraina rischiano di diventare un clamoroso boomerang, fondamentalmente per via di due fattori: la qualità dell'apparato militare e la vastità delle materie prime a disposizione della Russia. Quella che doveva essere un'azione coordinata per provocare il tracollo economico e finanziario russo minaccia insomma di produrre l'effetto contrario. L'ordine firmato mercoledì dal Cremlino di convertire tutti i contratti energetici con paesi ostili, Italia inclusa, in valuta russa, ha improvvisamente messo davanti alla classe politica occidentale due opzioni altrettanto problematiche. ovvero la prospettiva di una devastante recessione alimentata dall'aumento vertiginoso del prezzo quando disponibile, con conseguente crollo della competitività industriale, oppure il rafforzamento della moneta russa, acceleramento di un processo già in atto, il conseguente indebolimento della posizione del dollaro come riserva valutaria globale. A tutta prima, la reazione di molti politici europei sono apparse quasi comiche, ma a ben vedere hanno evidenziato il loro spiazzamento di fronte al nuovo stallo delle cose.
Nahjul Balagha del Imam Ali.
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Per la saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e la Hadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi brevi del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia con lui, ha detto: quando ricevi dei piccoli doni dal Signore, non allontanarli per mancanza di gratitudine. Amici, durante questa puntata vogliamo approfondire un aspetto molto particolare della fede, ovvero il ringraziamento e il riconoscimento dei doni e delle benedizioni con cui il Signore misericordioso ci aiuta e ci rende la vita più facile e agevole. Come abbiamo ascoltato prima, il principe dei credenti, l'Imam Ali, pace e benedizione su di lui, ci spiega delicatamente una delle leggi divine, che è quella di essere riconosciute al proprio Signore. Abbiamo detto che in base alle preziose parole dell'Imam Ali, pace su di lui, un vero credente in tutte le circostanze della sua vita, in difficoltà come in ricchezza, in salute come in malattia, non dimentica mai di essere osservato dal Signore. Avere la giusta e costante consapevolezza che ogni dono, piccolo o grande che sia, è una dei tantissimi benedizioni di Allah, gloria a Lui Altissimo, è una delle caratteristiche molto importanti di un vero credente, il quale sa che le grazie di Dio non ci sono dovute, anzi devono essere il motivo di ringraziamento. Il nobile Imam Ali, con questa hikma, ci ricorda anche un altro aspetto della questione, ovvero gli effetti negativi di essere irriconoscente al Signore. Dalle parole del principe dei credenti comprendiamo che l'arroganza e la non umiltà dinanzi ad Altissimo hanno un affetto diritto sulla vita e sul destino di coloro che si comportano in questo modo. Chi non sa ringraziare il suo Signore per i suoi innumerevoli doni vuol dire che non ha capito il senso più profondo della sua stessa esistenza, e al contrario, coloro che in tutte le circostanze soprattutto di fronte ad ogni dono di Dio Altissimo, lo ringraziano con umiltà e con devozione, riescono a raggiungere uno stato spirituale molto elevato che è quello dei Shakirin, ovvero i servi devoti di Allah. Gloria a Lui Altissimo. Tale concetto è stato riportato sia nei versetti coranici che negli Ahadith, come possiamo leggere nel versetto 7 della Sura Ibrahim. E quando il vostro Signore proclamò: se starete riconoscenti, accrescerò la mia grazia. Se sarete ingrati, in verità il mio castigo è severo. L'analogo significato si può dedurre dalle parole del nobile Imam Ja'far al-Sadiq, pace su di lui, che dice: quando il Signore l'Altissimo arricchisce un suo servo con un dono e lo vede riconoscente, lo grazierà con un altro dono prima ancora che lui abbia finito di lodare il Signore per il primo. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!